Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Notte di festeggiamenti ma anche di scontri dopo il trionfo della Spagna ai mondiali di calcio, un'edizione che ha proposto diverse novità discutibili. Vi proporremo un bilancio di uno dei nostri inviati. In Italia una vasta operazione contro la criminalità giovanile si è conclusa con più di 500 arresti e il sequestro di grandi quantitativi di droga, armi e soldi. In Ucraina proseguono le proteste contro la rimozione del ministro della difesa, ma anche gli attacchi soprattutto a Kiev. Intanto in Russia scarseggiano i carburanti, solo Mosca è risparmiata da razionamenti. Contro la carenza di medici, l'ospedale zurighese di Uster introduce la settimana lavorativa di 46 ore, 4 delle quali di formazione continua, un modello che sembra funzionare e al quale si stanno interessando altri ospedali. Da ormai 100 anni si misura la concentrazione di ozono in Svizzera, è la più longeva e preziosa raccolta di dati al mondo, dati importanti per capire l'evoluzione del lo strato nell'atmosfera. Con la Coppa del Mondo al seguito, la nazionale spagnola di calcio sta per atterrare all'aeroporto di Madrid. I giocatori saranno ricevuti prima dal re, poi dal primo ministro nella sede del governo. Da lì inizieranno la loro parata per le strade del centro della città, dove è atteso 1 milione di persone, di tifosi, già reduci da una notte di festeggiamenti. È invece stata una notte di disordini in Argentina, in particolare a Buenos Aires, dove si è arrivati allo scontro con le forze dell'ordine. Questi alcuni suoni della notte dalla capitale argentina, finita con pallottole di gomma, lacrimogeni e cariche degli agenti antisommossa che hanno reagito al lancio di bottiglie e pietre. La piazza dell'Obelisco, tradizionale centro delle celebrazioni calcistiche, è stata trasformata in un campo di battaglia per almeno un paio di ore. 15 le persone arrestate, 3 invece i feriti. E questo mondiale di calcio è stato il torneo delle novità, a partire dal numero di partecipanti e quindi di partite fino alle pause per bere. Per un bilancio ritroviamo allora uno dei nostri colleghi dello sport, inviato oltreoceano, Omar Gargantini. Omar, iniziamo dall'allargamento del torneo a 48 squadre. Oggi cosa diresti? È stata una scelta vincente?
Sì, buongiorno. Sul piano puramente sportivo direi assolutamente no, perché ai quarti sono arrivate più o meno le solite o perlomeno rappresentanti dei continenti che eravamo già prima abituati a vedere. C'è stata qualche estemporanea sorpresa, ma la forbice tra chi può realmente puntare ad arrivare fino in fondo e le altre rimane enorme. L'Asia non è competitiva, l'Oceania idem, il centro Nord America lo è stato un po' di più solo perché aveva 3 paesi ospitanti. Con questo format, oltretutto, la terza giornata della prima fase ha avuto troppe partite inutili e i ripescaggi delle 8 migliori terze hanno avvantaggiato e anche un po' troppo chi ha potuto speculare giocando dopo.
Ecco, abbiamo accennato agli hydration breaks che tanto hanno fatto discutere e il cui futuro è ancora incerto, ma possiamo anche citare lo show nella pausa durante la finale. La scelta della FIFA di commercializzare ancora di più il calcio è ormai consolidata, almeno così sembra. Cosa ne pensi?
Un'americanata, anzi una doppia americanata che col calcio non ha niente a che fare. È giusto fermarsi nelle partite che presentano condizioni climatiche estreme, ma già lo si faceva prima. Assurdo che però ci si fermi per 3 minuti. La pausa in realtà è un time out a tutti gli effetti che ha cambiato il paradigma di una partita. Ogni novità regolamentare, tra l'altro, dovrebbe essere approvata dall'IFAB, ovvero l'unico organo abilitato, e neppure l'allungamento della pausa di metà tempo mi pare sia stata modificata. Per fortuna la Swiss Football League ha già annunciato che almeno per ora non si adeguerà a queste novità. Mi auguro che tutte le principali federazioni dei campionati che contano facciano altrettanto.
Ecco, si è molto parlato anche del rapporto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e Gianni Infantino, presidente della FIFA. Allora, come esce Infantino da questo mondiale?
Direi che col caso Balogun il giocatore degli Stati Uniti espulso, ma poi autorizzato a giocare la partita successiva, sia emblematica del fatto che Infantino si è piegato agli umori di Donald Trump e della politica. Il presidente, insomma, esce malissimo sul piano della credibilità da questo mondiale, ma non penso che la cosa lo disturbi più di tanto. Infantino gestisce la FIFA a suo piacimento e così sarà anche in futuro, a meno che emerga un candidato credibile e soprattutto sostenuto da un adeguato numero di federazioni che possa destituirlo alla prossima elezione. Ma non ci conterei a granché e aggiungo anche purtroppo.
Grazie Omar Gargantini per queste tue considerazioni. Adesso andiamo in Italia, dove la Polizia di Stato ha concluso una maxi operazione di contrasto alla criminalità giovanile. Più di 500 gli arrestati, 47 dei quali minorenni, in 44 province, anche vicino al confine con la Svizzera. I reati contestati sono molteplici, ci dice di più Giorgia Lorenzini.
La vasta operazione di polizia si è concentrata sui giovani coinvolti in attività di spaccio, furti, risse, danneggiamento o detenzione illegale di armi. Attività a volte anche pubblicizzate sui social. E a proposito di social, la polizia ha individuato centinaia di profili che inneggiano all'odio e alla violenza. Insomma, si tratta di un'operazione ad ampio spettro, svolta in 44 province italiane lungo tutto il paese, da Bolzano a Catania. Oltre ai 539 arresti ci sono state quasi 1.000 denunce. 1.000 sono anche gli agenti di polizia impiegati nell'operazione e 1.000 pure gli edifici perquisiti. Ciò ha portato al sequestro di oltre 700 kg di droga, una cinquantina di armi da fuoco, 300.000 euro in contanti e numerosi oggetti rubati. Tra le operazioni di contrasto alla criminalità giovanile compiute nell'ambito di questa maxi operazione, la Polizia di Stato italiana segnala a Milano due minorenni di 15-17 anni in custodia cautelare per rapina pluriaggravata. Il 25 giugno le due ragazze avrebbero aggredito una donna che è riuscita a filmare l'aggressione. Filmato che, insieme alle immagini di videosorveglianza, ha permesso di individuare le giovani. Una delle due aveva anche pubblicato sui social il video dell'aggressione.
In Ucraina proseguono le proteste per la rimozione del ministro della difesa, Mikhailo Fedorov. Anche oggi in piazza migliaia di persone chiedono al presidente Zelensky di tornare sui suoi passi. Ne parliamo con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca. Davide, innanzitutto, qual è la situazione in questo momento in città?
Sì, alcune centinaia di persone sono tornate in piazza già questa mattina per il quinto giorno consecutivo, dopo che migliaia erano scese in strada, in particolare durante questo fine settimana. Forse oggi vediamo un po' meno entusiasmo tra i manifestanti, un po' perché è una giornata lavorativa, un po' perché sembra che i manifestanti stiano raggiungendo i loro obiettivi. Insomma, non proprio la conferma del ministro della difesa Fedorov, che al momento sembra lontana, un fatto ormai deciso, ma piuttosto almeno la cacciata del suo rivale, ossia il comandante dell'esercito Oleksandr Sirskij. Sotto pressione della piazza, infatti, negli ultimi giorni il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato una serie di alti ufficiali, tra cui lo stesso Sirskij, e ha lasciato intendere che al momento sta considerando la possibilità di un cambio ai vertici dell'esercito. Ora resta da vedere se questa è una tattica per cercare di prendere tempo e neutralizzare le proteste, o se davvero Zelensky ha deciso di licenziare il suo fedelissimo generale, che però è detestato da una grossa parte della opinione pubblica.
Ecco Davide, nel frattempo l'Ucraina vive anche importanti attacchi. Nel weekend è Kiev ad essere stata duramente colpita in particolare. Oggi ci sono stati nuovi bombardamenti contro Odessa.
Sì, è stato purtroppo un nuovo fine settimana dei record, record tutti negativi. Kiev è stata colpita in una sola notte da oltre 40 missili russi tra sabato e domenica, mentre ieri notte 400 droni ucraini hanno colpito la città di Mosca. In Ucraina a soffrire, in particolare nelle ultime ore, anche questa mattina, è soprattutto il porto di Odessa, dove i russi stanno bombardando nella speranza di bloccare il traffico mercantile, così da paralizzare le esportazioni agricole che sono fondamentali per l'economia ucraina. Ieri in particolare i russi hanno colpito un cargo mercantile battente bandiera della Guinea-Bissau, uccidendo ben 10 marinai in quello che forse è stato il più grave attacco di questo tipo dall'inizio del conflitto. Attacchi all'economia ucraina a cui Kiev risponde con i bombardamenti sulle raffinerie russe che hanno causato enormi danni alla produzione locale di carburante. Ma alla lista dei bersagli colpiti da Kiev negli ultimi giorni se ne è aggiunto anche uno nuovo. I magazzini Wild Berries, l'equivalente di Amazon in Russia. Ieri il secondo di questi magazzini è andato in fumo, non lontano da Mosca, e gli ucraini considerano questi attacchi una risposta diretta ai bombardamenti russi che si concentrano sull'equivalente ucraino di Amazon, Nova Pošta.
Ecco, l'Ucraina colpisce le raffinerie russe, dicevamo, anche a causa di questi attacchi in Russia. La benzina viene ormai razionata quasi ovunque, solo Mosca si salva da questa situazione e, stando agli esperti, ci vorranno almeno 6 mesi per riparare i danni causati dai droni ucraini e, in generale, per migliorare la difesa delle infrastrutture energetiche. Nel prossimo servizio di Giuseppe D'Amato sentiamo alcune voci di russi alla ricerca proprio di carburante e soluzioni.
Ho viaggiato per 700 km da Mosca fino alla zona del Volga e dopo 2 settimane sono tornato indietro. Stefan, con la sua famiglia, è un testimone diretto della crisi dei carburanti che si aggrava col passare dei giorni. In decine di regioni della Federazione Russa la benzina è razionata e la stragrande maggioranza delle aree di rifornimento è al momento chiusa. La situazione sta peggiorando, prosegue Stefan. Al ritorno c'erano file chilometriche di automobili in attesa davanti ad aree di servizio completamente a secco. La gente rimane in coda per ore, sperando che da qualche parte salti fuori la benzina. Nelle immense regioni ci si arrangia come si può. Siamo arrivati al punto, dice Stefan, che qualcuno racconta qualcosa o girano voci varie, la gente corre a fare la fila davanti alle stazioni di servizio chiuse e si aspetta. Se arriva la benzina si formano immediatamente le code di notte, si cerca il carburante. Oppure esiste la soluzione di rivolgersi al mercato secondario, dove il prezzo al litro è 3 volte quello solito. Noi abbiamo comprato qui, ricorda Stefan, della benzina e l'abbiamo messa nelle taniche. Abbiamo pagato non 67 rubli, ma 150 al litro. Ma questi sono prezzi esorbitanti per le regioni, sono prezzi da Occidente. Lungo le strade, superstrade e strade normali si osservano le scene più incredibili con automobili ferme ovunque. Alcuni guidatori, racconta Stefan, espongono le taniche vuote sull'asfalto, come dire per favore aiutateci, altri riempiono i serbatoi grazie alle taniche. Abbiamo visto molti camion cisterna carichi di benzina in viaggio dalle regioni verso Mosca. Infatti, nella capitale, il problema della fornitura è risolto. Questo serve alla propaganda russa per dire che va tutto bene.
Dall'interno ora un ex politico del canton Argovia, già gran consigliere, è accusato di aver abusato sessualmente di più donne, tra cui una minorenne, mentre si trovavano sotto l'effetto della droga dello stupro. L'uomo rischia ora la detenzione a vita richiesta dal Ministero Pubblico del cantone, che in un comunicato pubblicato oggi elenca i capi d'accusa contro il 57enne. Tra questi, ripetuto tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. L'inchiesta era scattata nel settembre del 2023, quando la madre della minorenne aveva colto l'imputato sul fatto e allertato la polizia, che lo aveva arrestato poco dopo presso il suo domicilio. Terre des Hommes ha dato mandato ad esperti indipendenti per fare luce sul suo passato. Un passato, secondo le rivelazioni di un'inchiesta della rivista Beobachter, macchiato da quarantene forzate per bambini destinati alle adozioni internazionali e abusi medici commessi tra il 1964 e il 1979. Lo ha comunicato la stessa organizzazione in una lettera indirizzata ai propri donatori. I dettagli con Aaron Guidotti.
Gli attuali vertici di Terre des Hommes avevano affermato di non avere nessun elemento né per confermare né per smentire le accuse di Beobachter. Per questo motivo l'indagine sarà affidata degli storici indipendenti. Ma ricordiamo brevemente il caso. Secondo la rivista, circa 2000 bambini erano stati temporaneamente dirottati dal percorso di adozione per servire come materiale di ricerca negli ospedali svizzeri, messi in quarantena e sottoposti a esami spesso invasivi e non giustificati da un punto di vista medico. Oltre alle adozioni internazionali, Terre des Hommes organizzava l'accoglienza in Svizzera di bambini con problemi cardiaci e avrebbe individuato dei casi specifici da inviare al cardiochirurgo ginevrino Charles Hahn, che li avrebbe usati come cavie per perfezionare interventi a cuore aperto, causando anche la morte di alcuni di loro. Spetterà quindi agli storici scavare negli archivi cantonali e intervistare i testimoni chiave, un incarico che durerà almeno 3 mesi e Terre des Hommes, in ottica trasparenza, si è inoltre impegnata a comunicare ai propri donatori al pubblico le proprie conclusioni una volta ottenute.
Medici assistenti e capi clinica sotto pressione. Nel 2025 hanno lavorato in media quasi 55 ore a settimana, anche se non andrebbe superato il limite di 50 ore. Un problema diffuso al quale l'ospedale di Uster, nel Canton Zurigo, ha cercato di porre rimedio introducendo 2 anni fa un sistema che limita l'attività a 46 ore. Si è fatto un primo bilancio. Sentiamo Manuele Ferrari.
Il modello 42 più 4, dove 42 sono le ore di lavoro mentre 4 sono quelle dedicate alla formazione, quest'ultima fondamentale ad esempio per i medici assistenti, sta dando i suoi frutti, spiega ai microfoni di SRF il responsabile del reparto chirurgia dell'ospedale di Uster, Federico Mazzola. Il successo principale è che finalmente ci stiamo allontanando dagli straordinari che vanno oltre il limite delle 50 ore settimanali. Nel 60% dei casi riusciamo a tradurre nella pratica il nostro sistema. Che si possa arrivare un giorno a rispettare completamente il piano di lavoro senza ore supplementari, ammette Mazzola, è però difficile. Ci sono sempre urgenze e queste non si possono pianificare. Ciò nonostante è fondamentale che al personale venga garantita la possibilità di seguire i corsi di aggiornamento e perfezionamento e che i pazienti non ne risentano. In un periodo dove c'è carenza di personale medico, un'impresa non semplice. Abbiamo passato in rassegna diversi modelli per quanto riguarda le questioni amministrative, identificato quali compiti possono venire delegati in modo da ridurre il carico di lavoro dei medici. Un passo più che necessario. Il 30% degli studenti di medicina già durante la formazione valuta la possibilità di cambiare strada e quasi il 15% dei medici assistenti non riesce a concludere la specializzazione a causa del troppo lavoro. Per questo motivo è necessario trovare sistemi per mantenere le persone in questa professione. All'ospedale di Uster il sistema 42 più 4 introdotto nel 2024 nel reparto di chirurgia lo scorso anno è stato allargato agli assistenti di medicina interna e anche altri ospedali zurighesi si stanno muovendo in questa direzione. Una fase pilota è in corso allo Stadtspital, l'ospedale di Affoltern introdurrà il sistema di Uster il prossimo mese di settembre e anche l'ospedale universitario si sta testando un sistema simile.
Nel Regno Unito è il giorno del cambio d'inquilino a Downing Street. Andy Burnham, 56enne, ex ministro ed ex sindaco di Manchester, eletto venerdì scorso nuovo leader del partito laburista di maggioranza, subentra anche nel ruolo di primo ministro a Keir Starmer, dimissionario da giugno. Poco fa Starmer ha tenuto il suo discorso di commiato.
My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019.
Il mio lavoro è stato fatto dopo una storica sconfitta nel 2019. Ho trasformato il partito laburista portandolo all'altezza delle sfide nazionali, ha detto Starmer, positivo anche il bilancio per il paese più forte di prima. Fra poco Starmer si recherà per un'ultima volta a Buckingham Palace da Re Carlo prima di cedere il testimone al suo successore Andy Burnham. Il suo discorso di insediamento è previsto tra un'ora e in parte è già stato anticipato dai media. Ribadirà l'impegno a ridare speranza al paese. Fra le sue priorità c'è quella di dare respiro ai tanti britannici in affanno per il costo della vita ed introdurre misure tali da portare risultati tangibili in tempi rapidi. Burnham è il settimo primo ministro in 10 anni. E infine, 100 anni fa, ad Arosa, un professore iniziò a misurare l'ozono con strumenti sul tetto della sua casa e da allora, pur sostituendo le apparecchiature, le misurazioni continuano. Una serie di dati quindi lunga un secolo, di cui Meteo Svizzera va particolarmente orgogliosa, tanto che questa settimana è prevista una celebrazione con ospiti internazionali. Ce ne parla Alan Crameri.
È una serie di dati unica al mondo, quella che arriva dalle Alpi Grigionesi dal 1926. Unica e preziosa perché permette ai ricercatori di osservare l'evoluzione nei decenni dello strato di ozono nell'atmosfera.
C'è una serie che è di grande qualità e che è utilizzata dai scientifici del mondo intero.
Una serie che non è soltanto storica, ma anche di qualità e quindi utilizzata da ricercatori di tutto il mondo, ci spiega Eliane Maillard-Barras, responsabile delle misurazioni dell'ozono presso Meteo Svizzera. Una particolarità è che da allora viene utilizzato lo stesso strumento, lo spettrofotometro di Dobson. Anche questo dà un valore eccezionale alla serie. A installare il primo apparecchio sulla propria residenza fu il professor Goetz, che era ad Arosa in un sanatorio perché ammalato di tubercolosi. Il comune lo aveva incaricato di studiare le caratteristiche dell'aria di montagna per capire meglio i suoi effetti sulla salute. I dati raccolti nei decenni però furono di particolare importanza per l'ozono misurato negli strati più alti dell'atmosfera. Infatti i picchi di ozono al suolo possono essere dannosi per vegetazione e vie respiratorie degli esseri umani, come sappiamo, in particolare adesso nei periodi di canicola. In alto invece è la sua assenza a preoccupare, perché l'ozono assorbe e quindi blocca buona parte delle radiazioni ultraviolette nocive emesse dal sole.
On a eu cette décroissance de la quantité d'ozone dans les années.
Quando si è osservata la diminuzione dell'ozono tra gli anni 60 e 90, la serie delle Alpi Grigionesi era l'unica che copriva anche il periodo precedente, ci spiega Maillard-Barras. Ha quindi fornito la linea di base necessaria per capire gli effetti dei gas inquinanti CFC e la comparsa del buco dell'ozono sopra l'Antartide.
Donc cette ligne de base a été vraiment donnée par notre série.
Grazie a una delle maggiori pagine di successo della politica climatica internazionale, cioè il protocollo di Montreal del 1987, lo strato di ozono si è stabilizzato e in parte anche ripreso, ma il problema rimane a causa delle emissioni illegali, conclude la ricercatrice di Meteo Svizzera, Maillard-Barras. Per questo è importante continuare con le misurazioni, anche con lo spettrofotometro di Arosa, nel frattempo trasferito a Davos e oramai automatizzato. Ma resta una struttura piuttosto vecchia, 2 metri per 50 centimetri, costruito con componenti molto stabili e con una tecnica consolidata oramai da un secolo.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.